Grazie. Disegni per questa esauriente e interdisciplinare relazione molto brillante. E nel frattempo ci hai raggiunto la cima proprio del Noame, luogo che gentilmente ci ospita e che salutiamo con rispetto. E quindi passo la parola a giornalista scientifica che è venuta qui con influenza, per cui lei ringraziamo.
Sì, ho le slide, scusate.
Allora, nel frattempo, mentre ero si ricordo a tutti che domenica 10 marzo, questa domenica, c'era IOM a Torà, come in tutte le altre comunità in Italia. Il programma è molto fitto e la mattina c'era tutta la mattina la scuola con gruppi di studio, genitori e figli, e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 17 gruppi di studio e dalle 17 alle 19 c'erano lezioni di mia e Righetti, per cui aperto a tutte le famiglie, genitori e bambini, per dedicarci una giornata intera allo studio di una mitzvah del divieto della premonizione del futuro e della magia. Il programma è qui nella locandina fatta da Clarin Piazza.
E anche scusatemi per la voce, spero che, e anche per i colpi di tosse, spero che regga l'antitosse che ho preso. Quello che volevo mostrarvi questa sera è un rapido passaggio su quelli che sono stati, diciamo, i casi di cronaca più noti a livello mondiale, in cui la pratica della circoncisione, specialmente in ambito ebraico, ma non solo, ultimamente molto anche in ambito islamico, hanno suscitato problemi, per arrivare a parlare insieme di quelle che sono, mettiamolo così tra virgolette, le buone ragioni della controparte. Io sono giornalista scientifico, ma mi occupo anche da molti anni di bioetica, ho anche una borsa di ricerca in questo ambito, insegno neuroetica a Pavia, sono abituata ad avere a che fare con persone che non sono d'accordo con me su alcuni argomenti di tipo etico e con i quali bisogna però in qualche modo, all'interno di una società multietnica come la nostra e di uno Stato laico che norma determinate pratiche, arrivare a un compromesso. E in questo senso trovo che conoscere innanzitutto le buone ragioni di ciò che si fa, e questo l'ha illustrato certamente perfettamente Ravdisegni, cioè perché noi facciamo certe cose, perché ci teniamo a continuare a farle e in che modo ci teniamo a continuare a farle. Dall'altro lato dobbiamo anche capire che esistono buone ragioni anche nella controparte, che non sempre l'opposizione ad alcune delle nostre pratiche o almeno ad alcune modalità con cui noi facciamo le cose sono animate da cattive intenzioni o necessariamente sempre da pratiche o da idee di tipo antisemita. Il modo migliore per introdurre questa cosa secondo me è parlare appunto dei casi di cronaca. L'ultimo, il più noto, ne ha accennato Ravdisegni, è quello che riguarda il caso di questo rabbino di origine israeliana che è stato l'anno scorso accusato in Germania di aver procurato lesioni, insomma di aver fatto in modo improprio la Millah nell'ambito della legge tedesca. In sostanza un giudice l'ha accusato di aver compiuto, di aver creato delle lesioni ai bambini che aveva circonciso, i quali peraltro non avevano avuto particolari complicanze. Come sapete la cosa è stata portata avanti da un giudice della città di Colonia, è finita bene perché la questione è stata molto dibattuto, un eco mondiale importante, quindi è stata molto dibattuta in tutto il mondo, è intervenuto anche il governo federale tedesco e inizialmente c'è stata, diciamo, il processo contro questo modello non è andato avanti e in seguito a questa cosa la Germania ha deciso di fare una legge sulla circoncisione, di cui parleremo più avanti, le cui caratteristiche poi discuteremo più avanti. Però questo caso, che aveva sicuramente, nel caso specifico secondo me, anche delle profonde motivazioni di tipo culturale contro la circoncisione, è servita se non altro ad aprire il dibattito in Germania, paese che come sapete ha anche una grandissima comunità islamica, ad aprire il dibattito sulle modalità con cui viene praticata la circoncisione e sui diritti o doveri delle due parti, cioè di uno Stato laico nei confronti dei suoi cittadini e anche i diritti però delle minoranze religiose. Rapidamente vi faccio vedere alcuni altri casi. C'è stato un caso di una proposta di legge in Norvegia nel 2011, ma poi vedremo più nel dettaglio, che un progetto di legge che prevedeva di addirittura abolire la circoncisione dei minorenni in nome della libertà di scelta dell'individuo, impedendo ai genitori di decidere per conto dei loro figli, nel caso specifico l'appartenenza a una religione, attraverso un atto che è di per sé irreversibile, perché ovviamente la circoncisione è un atto irreversibile, questo progetto di legge non è andato avanti. Come diceva Disegni, l'opposizione alla circoncisione paradossalmente è diffuso certamente in determinati paesi e in determinate culture in cui sono molto radicate le idee di autodeterminazione e di diritto dei minori a scelte personali nella maggiore età, ma comincia a essere diffusa anche in ambito ebraico. Certo, si tratta di fenomeni di minoranza, assolutamente di minoranza, spesso soprattutto presenti nel mondo anglosassone, in particolare in America, ma anche in Gran Bretagna e di conseguenza ultimamente anche in Israele, con gruppi che però sono piuttosto attivi, sia attraverso i media che, come potete vedere, attraverso siti internet e movimenti in generale. Si tende in genere a dire che questo tipo di opposizione alla circoncisione, alla Millah, nasca in ambito reforme conservative. Questo non è assolutamente vero, tant'è che esistono diversi pronunciamenti nell'ebraismo, sia reform che conservative, assolutamente favorevoli e anzi che continuano a dire che la Millah è una mitzvah obbligatoria. Nascono piuttosto in un ambiente di tipo laico, in cui esiste una forte influenza di quelli che sono i movimenti per i diritti umani, che sono molto forti negli Stati Uniti. Quello che vi ho fatto vedere prima è un sito americano, questo è un altro sito di un gruppo che si chiama Jews Against Circumcision, anche questo americano. Questo gruppo in particolare si è molto battuto a fianco di un gruppo di attivisti per i diritti umani negli Stati Uniti, che ha promosso nell'area di San Francisco un referendum alcuni anni fa.
Vi chiedo di non far salotto, che è un fare che disturba l'oratore e non si sente bene.
Appunto, questo referendum promosso nell'area di San Francisco voleva abolire la circoncisione dei minori appunto nella Bay Area, che è l'area intorno a San Francisco. Il referendum è arrivato al voto ma non è passato. The Whole Network è un altro gruppo anticirconcisione sempre in ambito ebraico. In questo caso c'è una mescolanza, in un certo senso non apprezzata neanche dagli attivisti contrari alle mutilazioni genitali femminili, una mescolanza dell'idea della che la circoncisione maschile sia un po' l'equivalente della circoncisione femminile. Questo non è affatto apprezzato neanche dagli attivisti contro la circoncisione femminile, proprio per la gravità dell'atto che invece viene compiuto nei confronti delle donne a cui viene praticata questa cosa, sia per i danni di tipo fisico che la circoncisione femminile procura, per cui questa analogia non è affatto apprezzata neanche a livello internazionale, per dire, dagli organismi come l'Organizzazione Mondiale della Sanità o l'UNESCO, che da sempre si oppongono al fatto che le due campagne, anche quando possono sostenere idealmente una norma, una regolamentazione della circoncisione, si oppongono sempre al fatto che le due pratiche vengano messe sullo stesso piano, proprio perché se dal punto di vista dei diritti, diciamo così, ideali di integrità del corpo della persona, integrità dei genitali, che sono dei diritti teorici che possono essere analoghi, gli effetti sulla persona sono totalmente diversi. Un altro sito, questo è un sito per i genitori, che offre informazioni su che cos'è, secondo loro, quali sono le alternative alla circoncisione. Anche questa è un movimento culturale molto forte negli Stati Uniti, cioè è possibile, alcuni gruppi ebraici stanno ragionando, non so, sinceramente, non essendo un'esperta di Halakha, non penso che ci sia nessuna possibile alternativa su pratiche, come dire, simboliche che potrebbero semmai un giorno sostituire la Milà. Non credo sia possibile, ma è comunque un ambito culturale in cui ci sono gruppi che ci stanno lavorando. E questo è un articolo uscito su Forward, che è una rivista ebraica americana molto conosciuta, una delle più antiche in America, dedicata al movimento anticirconcisione in Israele. Comincia a emergere, ha motivazioni varie, la principale è quella di ribadire una sorta di esistenza dell'israeliano laico, che non è necessariamente ebreo e non aderisce istintivamente e automaticamente a una pratica religiosa. Qui ci sono, vi ho riassunto alcuni casi di cronaca in cui c'è stato qualche problema con la Milà. Ovviamente questi sono solo i più recenti, perché, come diceva Rav Disegni, i problemi ci sono sempre stati, per una ragione o per l'altra, anche per ragioni legate ovviamente alle persecuzioni antiebraiche, ma in tempi più recenti, l'apripista di queste campagne è stata l'Australia, che nel 1993 aveva introdotto questa idea che la circoncisione rutinaria dei maschi fosse un atto criminale. Questo era un pronunciamento del Queensland Criminal Code, cioè del codice penale di una regione dell'Australia. Attualmente questa non è una legge in vigore in tutta l'Australia, anche se è bandita in Australia la circoncisione chiamata cosmetica, cioè per ragioni estetiche, che era praticata dalle popolazioni aborigene, quindi aveva una radice anche locale. E però ci sono forti movimenti in Australia a favore del bando totale della circoncisione. Nel 1999 invece in Gran Bretagna c'è stato un caso interessante che solleva un problema molto molto sentito a livello normativo, che è quello, c'è stato un caso, come sapete in Gran Bretagna le leggi si fanno sulla base della common law, cioè ci sono casi che vengono portati in tribunale e che dalla seconda del giudizio che viene emesso costituiscono un precedente legale. In questo caso c'è stato un caso in cui uno dei genitori era favorevole alla circoncisione e l'altro no, e ha portato il genitore che ha circonciso il figlio è stato portato in tribunale dall'altro, e da questo caso e da numerosi altri successivi è nato un altro problema importante che la legge deve risolvere, ovvero quello del consenso dei genitori, che sono legalmente i detentori sono quelli che devono decidere per conto del bambino di un certo atto, e quindi anche questo è un problema che in ambito ebraico viene spesso sollevato. Io ho avuto solo figlie femmine, quindi non ho mai avuto a che fare con un Moel, ma mia sorella ha avuto un maschio, e non è uso chiedere consenso firmato di ambedue genitori, cioè non esiste un documento scritto di consenso di ambedue genitori, e questo può in un certo senso generare dei problemi. Nel 2001 la Svezia ha invece promulgato una legge molto simile a quella che adesso è in vigore in Germania, cioè sono autorizzati a circoncidere solo i medici o i moalim certificati, quindi che sono iscritti a un albo, purché in questo caso il Moel deve essere accompagnato da un medico o da un'infermiera in grado di praticare un'anestesia. Il Moel è autorizzato a praticare la circoncisione solo entro i 2 mesi di vita. Oltre i 2 mesi di vita la circoncisione può essere praticata soltanto da un medico. Questa legge è stata più volte contestata dalle associazioni ebraiche, ma l'ordine dei medici svedesi continua a ritenerla valida e la sostiene. Esistono paesi come il Sudafrica dove teoricamente la circoncisione infantile è illegale, anche in questo caso per ragioni legate a tradizioni locali, perché molte tribù sudafricane praticano la circoncisione infantile e hanno anche avuto problemi di tipo medico per le tecniche che utilizzano. E quindi attualmente in Sudafrica la circoncisione infantile in molti stati, perché sapete Sudafrica è una federazione, è illegale. Un altro caso di cronaca molto che ha fornito il substrato al caso tedesco di cui abbiamo parlato prima è il caso di un genitore musulmano separato che nel 2007 fece circoncidere il figlio di 11 anni durante una vacanza all'insaputa della madre. Anche in questo caso c'è stato di nuovo il problema del consenso di ambedue i genitori. In Olanda nel 2008 c'è stato lì di nuovo lo stesso problema. Nel 2010 in Finlandia una coppia di genitori ebrei è stata condannata a risarcire al figlio neonato con la somma di 1500 euro perché l'aveva fatto, era stato circonciso da un moel inglese che non era riconosciuto né abilitato in Finlandia, e il bambino aveva avuto delle piccole complicanze per cui era finito in ospedale, e di conseguenza il giudice ha ritenuto che il bambino avesse subito un danno che è stato poi risarcito dai genitori in modo più o meno simbolico, se vogliamo. E infine le ultimissime tra le mille casi di cronaca, quello che citava Rav Di Segni, cioè la città di New York attualmente sta pensando, ha messo già dei limiti molto stringenti alla pratica della mezzizza con la bocca, e quindi attualmente nella città di New York questa pratica non potrebbe essere fatta con la metodologia tradizionale. Andiamo poi a quello che invece è più quelle che sono, diciamo così, le ragioni dell'altro, come dicevo io. Penso che sia importante sapere dove nascono alcune idee, specie per noi ebrei. Dove nasce l'idea che un bambino ha diritto all'integrità del suo corpo, quindi che ognuno di noi non solo un bambino, cioè che non possiamo fare su di noi atti, nessuno può fare su di noi atti medici non necessari. Secondo me noi ebrei dovremmo essere particolarmente affezionati a questo principio, anche se poi dobbiamo andare a compromessi quando ci troviamo a discuterne come per esempio in un comitato bioetico, perché nasce niente meno che dal codice di Norimberga, che è il primo atto della bioetica moderna, diciamo così. È una specie di documento che è stato scritto dopo i processi ai medici nazisti e che costituisce la base dei diritti biomedici del mondo moderno. Dopo che il mondo ha scoperto che cosa sono capaci di fare degli uomini che si dicono medici e scienziati su altri esseri umani, Il mondo medico si è detto: qui dobbiamo stabilire che ci sono dei principi inderogabili, e tra questi principi che riguardano, nel caso del codice di Norimberga, più che altro le sperimentazioni, non ancora gli atti medici, cioè, ci sono però alcune idee che sono importanti, per esempio che è necessario chiedere il permesso per qualsiasi atto che si faccia sul corpo di qualcuno. Inoltre che è vietato praticare degli atti medici non necessari, cioè io posso fare qualcosa di medico solo se tu hai bisogno di questo atto. Ora, come potete immaginare, il bisogno della circoncisione è un bisogno che noi sentiamo molto forte, ma che non difficilmente possiamo fare rientrare in questa definizione, quindi dobbiamo trovare un altro modo di definire questo bisogno. Inoltre, l'altro punto importante del codice di Norimberga è il diritto all'integrità del corpo, cioè che noi abbiamo diritto ad avere il nostro corpo intero, a meno che non ci sia una ragione medica per cambiarlo. E abbiamo visto con Ravdisegni come la concezione ebraica vede questa cosa dall'altra parte. Però dobbiamo conoscere, come dire, l'occhio con cui la bioetica guarda questi principi, perché altrimenti non possiamo andare in dialogo con gli altri. Il secondo documento importante da ricordare è del 1975 ed è la dichiarazione di Helsinki, che è, diciamo, l'atto di modernizzazione del codice di Norimberga. Più o meno dice cose analoghe, entra maggiormente nei dettagli pratici, stabilisce per esempio la necessità per la prima volta del consenso informato scritto, cioè quello che voi quando andate in un ospedale firmate, qualsiasi cosa voi facciate probabilmente lo firmate senza manco sapere che state firmando qualcosa di così importante e di così legato alle parti più tragiche della nostra storia. Però questa del consenso informato è una grande conquista del mondo moderno nell'ambito medico. La dichiarazione di Helsinki parla anche per la prima volta del diritto di surroga per il minore, cioè del fatto che possano esistere delle persone, tutori o genitori, che prendono la decisione per conto del minore. E infine l'ultimo documento, che per noi è molto più importante, di cui probabilmente vi parlerà meglio di me l'avvocato dopo di me, è la Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Perché questa dichiarazione, che ha firmato anche l'Italia come tanti altri paesi, ci mette in difficoltà nei confronti della circoncisione? Per questo articolo 6, protezione delle persone che non hanno la capacità di dare il consenso, e dice che un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di dare il consenso e che, quando secondo la legge un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge, e che quando il minore diventa un po' più grande e quindi può dare la sua opinione deve essere ascoltato. Questo non interessa a noi ebrei che pratichiamo la circoncisione nei primi giorni di vita, ma potete immaginare che un bambino musulmano di 8-9 anni potrebbe, in base a questa dichiarazione, avere qualcosa da dire. Che cosa significa tutto ciò? Che noi non abbiamo il diritto di fare la circoncisione? Assolutamente no, non vuol dire questo. Vuol dire però che è importante, quando ci sediamo al tavolo con persone che hanno un'opinione diversa dalla nostra, riuscire a riempire dei nostri valori etici questi che sono i buchi, diciamo così, che la bioetica apre nel nostro ragionamento, ok? Io sono abituata all'idea che la bioetica è un formidabile strumento di mediazione culturale e che tale deve restare e dobbiamo valorizzarlo perché è importante. E quindi dobbiamo sapere che cosa un bioeticista medio troverebbe di problematico nella nostra pratica della vita, ma l'ha già detto Ravdisegni ampiamente, cioè che è un atto chirurgico che non ha una ragione terapeutica, è un atto irreversibile compiuto per scelta dei genitori, abbiamo bisogno del consenso scritto di tutti e due i genitori, che teoricamente gli atti medici vanno compiuti da personale medico. Un grosso problema di cui non abbiamo discusso è che teoricamente non è lecito procurare dolore, quindi che cosa fare dell'anestesia, farla, non farla, il bambino deve o non deve essere anestetizzato. E infine, questo può non essere un problema per noi, ma lo può essere per una società che secondo alcuni, e anche secondo alcuni gruppi di oppositori alla Milà, crea una discriminazione di genere in un certo senso, perché è un atto di accoglienza che non ha una controparte nel genere femminile, almeno non così fortemente simbolica. Possiamo non essere d'accordo, però queste sono obiezioni che si trovano nei documenti, alle quali dobbiamo essere pronti a rispondere. E quindi, secondo me, che cosa dobbiamo fare quando ci troviamo in queste situazioni? Intanto determinare quello che non è negoziabile, cioè ci sono delle barriere oltre le quali noi non possiamo andare, abbiamo deciso che queste cose noi le praticheremo comunque, perché sentiamo che dobbiamo farlo. Ma dobbiamo anche essere capaci di chiarire quali sono i valori etici dietro il nostro gesto rituale. Quindi magari anche noi essere più consapevoli del perché facciamo questi gesti rituali e non perpetuarli così in automatico senza riempirli di valore. E infine, ovviamente, quando abbiamo un'autorità statale con la quale dobbiamo discutere, e ci sediamo e discutiamo di quali sono i margini legali entro i quali questa pratica può essere considerata accettabile dalla società, perché il rischio, secondo me, dall'altro lato, è che se noi non facciamo questa cosa, se noi non preveniamo l'opposizione, allora apriamo le porte agli interventi a gamba tesa, agli interventi antisemiti, a qualsiasi tipo di opposizione non ragionata. Quindi io sono dell'idea che è sempre meglio prevenire che curare. E se noi ci sediamo e diciamo, bene, discutiamo insieme, vediamo in che modo questa cosa può essere normata, beh, facciamo un'opera di prevenzione dell'antisemitismo in un certo senso. Grazie.
Grazie.